giardino di Albert.
Un cordiale buongiorno e un ben ritrovati da Sonia Riva. Puntata odierna dedicata al nostro vivere nelle città del presente e del futuro alla luce delle nostre diverse modalità di viverle le città in epoca di pandemia, dove gli spazi delle città si abitano in modo diverso in conseguenza alle nuove regole sociali, culturali e collettive che si sono modificate e hanno modificato il nostro abitare gli spazi pubblici. Le città in poco più di 100 anni sono molto cambiate. Nel Novecento la maggior parte delle persone viveva in campagna e solo un 10% viveva in città. Già nel 2020, secondo le Nazioni Unite, per la prima volta nella storia, la popolazione dei centri urbani è più numerosa di quella delle campagne. Le metropoli sono cresciute enormemente e questo ha creato anche grandi problemi sociali e ambientali. Le città occupano solo il 2% della superficie della terra, ma consumano i tre quarti delle risorse impiegate ogni anno. Producono CO2 che aumenta i gas serra, tonnellate di rifiuti. Una città ha bisogno di una superficie in media 100 volte più grande della propria per produrre le risorse che consuma. Ne parliamo con i nostri ospiti, Caterina Sarfatti, direttrice del programma Inclusive Climate Action dell'organizzazione internazionale C40 Cities Climate Leader Group, che fornisce supporto alle città per pianificare ed implementare interventi contro la crisi climatica, e Stefano Daelli, cofondatore di Forum, che si occupa di trasformazione urbana in modo strategico e creativo, è autore di Città del Futuro e curatore della comunità di apprendimento Segnali dal Futuro. Abbiamo detto, molto è cambiato in epoca di Covid del nostro vivere. Ci troviamo a fare i conti con distanze, isolamento, smart working, con un vivere diverso nelle nostre case. Ma quali sono le possibilità per ripensare le nostre città e il nostro vivere? Caterina Sarfatti.
Partire dal fatto che comunque la crisi in cui siamo è decisamente una crisi, quindi insomma io sono abbastanza resti alla retorica della crisi come opportunità. Ha creato disagi, problemi, lutti, sicuramente una condizione di vita specialmente per le persone che già vivevano in modo o discriminato o diseguale o povero, delle condizioni decisamente difficili, e quindi bisogna partire da qui e anche dal fatto che, come dire, questa crisi sanitaria, questa crisi pandemica non è slegata dalle altre crisi che stiamo vivendo, insomma, sia quella economica e sociale legata alle disuguaglianze, sia quella ambientale legata al clima. Detto questo, proprio per questa interconnessione dei problemi e delle crisi che stiamo vivendo, l'unico modo per uscirne e non ripiombare in crisi simile negli anni futuri è quello di non tornare alle modalità precedenti, insomma di non tornare al cosiddetto business as usual, ma pensare veramente in modo radicale e trasformativo il nostro abitare, il nostro essere, il nostro vivere nelle città. Alcuni sindaci con cui lavoriamo direttamente lo stanno già facendo, hanno sviluppato in questi mesi un'agenda per la ricostruzione verde giusta, lanciando un messaggio chiave, un messaggio essenziale, ovvero qualsiasi azione concreta che viene sviluppata all'interno dei nostri territori, delle nostre città e qualsiasi azione che si può chiedere ai governi nazionali di sostenere deve essere al 100% sostenibile dal punto di vista sia ambientale che sociale. E quindi tutte quelle politiche che riguardano come riscaldiamo e raffreschiamo le nostre case, i nostri uffici, le nostre scuole, come appunto gestiamo la quantità di rifiuti che produciamo, come ci muoviamo all'interno della nostra città, deve ridurre drasticamente le emissioni climalteranti, ma anche avere impatti benefici che siano veramente accessibili a tutta la popolazione e non appannaggio di un'elite privilegiata.
Caterina Sarfatti ci ha appena detto di come le città stiano tentando di rispondere alle grandi crisi climatiche che hanno provocato grandi problemi di carattere ambientale, sociale ed ecologico. Appare evidente di come le città debbano diventare sempre più autosufficienti dal punto di vista alimentare e ripensare la loro economia per produrre energia, per riciclare i rifiuti e per pensare a nuove modalità di trasporto. Stefano Daelli.
Dovessi partire da un fattore fondamentale di progettazione del futuro è la riconfigurazione da quelle che sono le geografie del lavoro. Effettivamente nell'anno che abbiamo passato, che stiamo vivendo, sono emerse ancora di più fortemente quelle che sono le disuguaglianze tra chi può anche potenzialmente in futuro adottare uno stile di vita alternativo rispetto allo stare in città, e quindi mi riferisco in particolare ai lavoratori della conoscenza, quindi tutto poi i concetti di smart working, remote working, home working, near working, tutte le varie declinazioni. Dall'altra parte ha fatto emergere, come Caterina sottolineava prima ancora più duramente, quanto ci sono delle fasce delle popolazioni che sono strettamente dipendenti alla città per la loro sopravvivenza. Quindi la progettazione della città del futuro dovrebbe ripartire da qua, dovrebbe ripartire analizzando quelli che sono comunque stati gli stili di vita che stanno emergendo da questo contesto e molto razionalmente cercare di misurare quelli che sono veramente desiderabili tra questi e quindi applicare politiche ed investimenti per far sì che veramente vengano adottati in massa, dove per ricongiungerci alla sua introduzione. Stile di vita desiderabile vuol dire stile di vita che sia rispettoso di quelli che sono i limiti imposti dall'ambiente e dal pianeta. L'allarme l'ha suonato in maniera abbastanza forte, e dall'altra parte il più possibile ricuciscano quella che è oggi la rottura tra parti della società dove si è creata grande diseguaglianza economica, sociale e culturale che si va ad aggravare ancora. Oggi, contemporaneamente, le città sono dei grandissimi centri di produzione di idee, anche di progresso e di valore economico, ma contemporaneamente sono anche dei motori di generazione di diseguaglianze. Abbiamo capito che in questo senso bisogna veramente fare un passo avanti.
Un bisogno quindi di ricreare dinamiche sociali diverse, nuovi rapporti tra gli abitanti delle città e il bisogno di rendere le città più ecologiche. Abbiamo già alcuni esempi. Caterina Sarfatti ci ha parlato della collaborazione con alcuni sindaci particolarmente sensibili che stanno già lavorando in questo senso. Abbiamo esempi come il nuovo Reichstag di Berlino che ha ridotto del 94% le sue emissioni di anidride carbonica grazie all'utilizzo di un olio combustibile vegetale senza carbonio. In Islanda, a Reykjavik, il trasporto pubblico funziona ad idrogeno. O ancora i grandi pannelli solari che sono utilizzati nelle metropoli cinesi. Non mancano, quindi, anche se sono ancora limitati, gli esempi positivi. Ma tra gli aspetti determinanti evidenziati dalla pandemia c'è senz'altro l'utilizzo delle automobili. Le nostre città sono migliorate per la qualità dell'aria grazie a un minor utilizzo delle automobili. Le città in passato sono state progettate anche pensando alla mobilità per mezzo delle stesse automobili. Sarà possibile cambiare questo e come? Caterina Sarfatti.
È vero che sicuramente per raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica nelle città sicuramente bisogna passare a un paradigma che ci dice che no, l'automobile non è più un diritto e non può più essere il modo, come dire, standard per potersi muovere. Però questo ha un impatto positivo ovviamente in termini di riduzione di inquinamento, quindi miglioramento della salute, quindi miglioramento della qualità dell'aria, eccetera, però anche un potenziale impatto negativo per quei quartieri e quelle famiglie che devono muoversi in automobile perché non hanno altro tipo di soluzione. E allora qui diventa importante non guardare l'automobile in sé, ma guardare a tutta la città e a come ripensarla. se tutte le persone avessero accesso a un lavoro degno e di qualità entro 20 minuti, un quarto d'ora, non avrebbero bisogno di utilizzare l'automobile. Se tutti i servizi fossero accessibili con una bicicletta, con una camminata o con un sistema di trasporto pubblico locale sostenibile, non avrebbero bisogno dell'automobile. L'automobile sarebbe a questo punto una scelta e non un obbligo. E quindi appunto va ripensata proprio la modalità di accesso ai servizi, va ripensata nel suo complesso. Si parla molto in questi ultimi mesi di questo nuovo concetto della città a 15 minuti, che sicuramente non è un concetto nuovo, nel senso che la città policentrica, decentrata, è un concetto a cui si rifanno tanti urbanisti negli ultimi anni, ma diciamo è un concetto che ha un suo consenso politico in questo momento. Vari sindaci lo stanno utilizzando, come per esempio la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e ha al centro di questo concetto appunto l'accesso come grande volano di equità ai beni essenziali e anche quello della scelta. Quindi io posso fare 2 ore di macchina, o meglio 2 ore di metropolitana, per andare a quei luoghi peculiari delle grandi città, ma solo se voglio. Posso scegliere, insomma, in poco tempo di raggiungere le cose che più mi servono, più essenziali alla mia vita quotidiana. Ecco, questo significa rivoluzionare il sistema della città nel suo complesso.
Il modello cosiddetto 15 minuti è in questo momento in auge. Il fatto di poter scegliere non vuol dire però essere davvero messi in condizioni di farlo, e quelli che potranno scegliere appaiono non moltissimi, e questo escluderebbe ad ogni modo il vivere alcune parti della città, i luoghi della cultura, i parchi pubblici già esistenti, alcuni centri di socialità, monumenti e piazze, quello che riguarda insomma il cuore pulsante della storia di ogni città. Il rischio è poi di isolare, marginalizzare e creare dei luoghi dove saranno in pochi a poter scegliere. Sarà davvero un modello funzionante questo? Ma è indubbiamente necessario creare una nuova coesione sociale. Occorre mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, costruire edifici che non inquinino, creare habitat sostenibili e un nuovo rapporto tra la città diffusa e i centri minori per ridurre l'impronta urbana. Anche promuovere un adattamento non standardizzato e trovare un equilibrio tra necessità collettive e individuali. Stefano Daelli.
Soprattutto rispetto a quelle che sono le città medie o comunque le aree non urbane, sarà uno degli elementi fondamentali di progettazione dei prossimi anni. Per far questo ovviamente servono, dal mio punto di vista, 3 cose. Il primo è chiaramente investimenti per permettere anche persone che vogliono adottare degli stili di vita diversi, e possono anche farlo, ricollocarsi in contesti di origine, oppure magari con uno stile di vita più consono a una nuova consapevolezza e magari più vicino alla natura, allo star bene. Contemporaneamente l'altro elemento è un lavoro collettivo di quelle che saranno le città medie di reimmaginare il proprio futuro. Soprattutto le città che hanno vissuto uno grande spopolamento, sarà fondamentale che proprio la comunità stessa della città, attraverso dei processi partecipativi, quindi che non hanno solo un valore simbolico ma hanno proprio un valore più efficace, si devono porre il problema di immaginarsi in che modo possono attrarre, in che modo possono coltivare nuovi cittadini, nuove cittadine. E il terzo elemento, dal mio punto di vista, è quello del pensare, progettare e realizzare nuovi spazi pubblici digitali che permettono, in un certo senso, di rendere ancora più accessibili quello che sono i servizi e il valore prodotto delle grandi città, ma senza necessariamente poi essere residenti in quel contesto. E dall'altra parte poter creare connessioni con quelle che sono le città medie o banalmente tutto quello che è non città, insomma, che è un termine un po' vago. Cosa abbiamo capito infatti nell'ultimo anno, avendolo passato tantissimo online, è che gli spazi pubblici digitali, innanzitutto nella stragrande maggioranza, non sono affatto pubblici, ma sono di proprietà di grandi conglomerati tecnologici privati, che quindi hanno i loro obiettivi, hanno le loro finalità. dall'altra parte quelli che ci sono, ancora una volta, non sono accessibili, non sono progettati per veramente dare quella facilità e sostenere quelle che sono vere conversazioni, vero scambio tra persone. Quindi quello credo sia paradossalmente il terzo pilastro per immaginare il futuro delle città medie e in generale delle aree non urbane.
Caterina Sarfatti, quando si pensa a città che si sono già mosse verso la transizione ecologica, si pensa alle città del nord Europa. Helsinki è stata tra le prime a rinnovarsi nella sua architettura, nel suo design, pensando o ripensando gli spazi collettivi con nuovi concetti urbanistici ed ecologici. Si cita sempre come esempio Barcellona, tra le prime ad aver reinventato gli spazi aperti, ad aver investito in piste ciclabili, spazi verdi e mobilità ecologica. Cosa stanno facendo le altre grandi metropoli in Asia, negli Stati Uniti, nell'America Latina?
Sicuramente si può affermare un po' con uno slogan che nessuno sta facendo abbastanza, diciamo, per la crisi climatica, ma sicuramente se c'è qualcuno che sta facendo un po' più degli altri sono i sindaci delle grandi città, non solo a livello dei propri obiettivi, se si paragonano in rispetto all'accordo di Parigi, che è il grande accordo internazionale sulla riduzione delle emissioni climalteranti, si contano sulle dita di una mano i paesi che hanno dato obiettivi consistenti all'accordo di Parigi, sono invece più di 100 le grandi città del mondo che hanno adottato questi piani, questi obiettivi che sono assolutamente consistenti con una traiettoria che viene definita compatibile con quegli accordi. Ma non solo a livello di obiettivi e di grandi affermazioni, ma proprio anche a livello di esempi concreti. Ovviamente non esiste una città perfetta, ognuna ha un tipo di ambizione e di sguardo magari specifico su una cosa su cui va meglio, però diciamo gli esempi sono veramente tanti. Alcune città americane come alcune città australiane stanno cercando di mettere in campo proprio il contrario di quello che diceva lei prima, quindi cominciare veramente dalle periferie e dalle connessioni tra le periferie. Bellissimo anche per l'esempio di Bogotà, che ha cominciato partendo dai corridori verdi per connettere le periferie di quella città in modo tale che appunto non potessero essere né isolate né segregate, ma veramente connesse dal trasporto pubblico ed appunto questi corridori verdi. Oppure ci sono tante città che stanno lavorando sui rifiuti in maniera molto innovativa. Milano, dove io risiedo, è un esempio virtuoso, forse il migliore del mondo insieme a Vienna in termini di tasso di riciclo dei rifiuti. Ci sono tante città del Sudafrica, per esempio, si cita sempre il nord del mondo, citiamo anche il sud del mondo, che hanno obiettivi di riduzione legati agli edifici tra i più ambiziosi al mondo, simili quasi a quelli di New York. Forse serve più conoscenza e più diffusione sicuramente di questi esempi, che non devono rimanere legati agli addetti ai lavori, ma devono veramente essere bagaglio conoscitivo comune. Certo non basta, certo la strada è molto lunga. Da questo punto di vista la transizione ecologica nelle città, come quella ovviamente a livello nazionale, non è un'operazione tecnica. Non è politicamente neutra, è importantissimo che queste questioni siano al centro dell'agenda politica dei leader locali e nazionali, lo sono di più a livello locale, ma ci sono alcuni esempi nazionali veramente interessanti che si stanno stagliando, per esempio quello dell'amministrazione Biden che sta investendo pubblicamente una quantità di soldi sulle infrastrutture sostenibili e sulle questioni climatiche come mai nessuna, credo, amministrazione di un grande governo internazionale abbia fatto. Ci sono degli esempi, però non è un'operazione tecnica. Con chi la fai? Con quali alleanze? Con i sindacati o con le imprese del carbon fossile? Con i giovani oppure con le grandi banche? Con chi fai la transizione? Con chi ti metti in conflitto? Chi includi e chi decidi che abbia un beneficio da questa transizione, che appunto le persone più discriminate o i soliti sospetti, sono tutte scelte politiche e quindi guardare a quei leader innanzitutto locali, ma in alcuni esempi anche nazionali che lo stanno facendo, è molto importante per creare anche speranza e non bloccarci su un'ansia per cui questa transizione è impossibile. È possibile, sta avvenendo, come avviene sarà la grande differenza dei prossimi anni.
credo fortemente che la forma della città del futuro che si produrrà è la risultante della sommatoria delle scelte individuali di ogni persona, quindi è un processo politico e chiunque di noi ha da una parte la potenzialità di influire e dall'altra parte anche la responsabilità di farlo facendo pressione nel quotidiano, organizzandosi, partendo dal basso, perché le condizioni sono anche favorevoli per questo tipo di impegno individuale nell'andare in quella direzione, perché appunto, come diceva Caterina, è un processo politico, non è solo un processo tecnico.
È indubbio che la pandemia abbia accelerato o ci abbia messo in condizione di riflettere maggiormente sul nostro vivere, di pensare alle città del futuro attraverso uno sguardo politico e sociale, individuale e collettivo diverso, e ci sta costringendo a guardare allo spazio delle città, alla sua architettura, al paesaggio, alla produzione di rifiuti, alla mobilità, ai luoghi dedicati alla salute e alla modalità di essere scuola e di utilizzare gli spazi delle scuole, all'abitare anche in case meno inquinanti, con attorno tutto quanto ci serva senza doverci spostare per ogni occasione. E abbiamo senz'altro bisogno di un altro rapporto con gli spazi collettivi, con il verde, ma anche con le piazze e gli spazi sociali dati da questa situazione legata alla pandemia. Grazie ai nostri ospiti Caterina Sarfatti e Stefano Daelli.